Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Vi parlo del Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle ore 8, quando celebro l'Eucaristia, prego anche per voi. Spero che voi vi uniate anche spiritualmente con noi. Un saluto a tutte le ascoltatrici di Radio Maria, ma in particolare a quelle persone che sono ammalate o in carcere o magari anche a tutte le persone che li assistono. Ringraziamo il Signore per il dono di Radio Maria che arricchisce davvero la nostra vita spirituale con la preghiera, con la riflessione cristiana. Fedele al programma di presentare ogni mese la vita di un santo, ecco, stamattina presentiamo il beato Monsignore Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador nella Repubblica di El Salvador in Centro America. E in questa trasmissione faccio riferimento al libro pubblicato dalla casa editrice Velar, LDC, scritto da Monsignor Vincenzo Paglia, che ha come titolo proprio Beato Oscar Arnulfo Romero, l'amore è più forte della morte. E come sempre la voce di Clara Cuppi si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto.
Il mondo intero, sia quello credente che quello laico, ha gioito alla notizia della beatificazione di Romero, arcivescovo di San Salvador, ucciso sull'altare il 24 marzo del 1980, mentre celebrava la Santa Messa. Sono passati 35 anni e tuttavia la sua memoria continua a commuovere e ad avere un grande significato ancora oggi. Il mondo da quel lontano 1980 è molto cambiato. C'è stato l'89 con il crollo del muro di Berlino, è venuto poi l'11 settembre del 2001 e l'attacco alle Torri Gemelle e in questi ultimi anni la tragedia del terrorismo. Ebbene, la simbolicità della sua morte si staglia con ancor più chiarezza.
Pensate che la Chiesa anglicana, per fare un esempio, lo ha posto tra le 10 personalità religiose del Novecento che campeggiano sulla facciata della Cattedrale di Canterbury. Ed è stato personalmente Giovanni Paolo II ad inserire il nome di Romero nel testo della celebrazione dei nuovi martiri che si è tenuto nell'anno giubilare 2000 dopo una singolare assenza, cioè riprendendo quasi alla lettera quanto aveva detto nel giorno stesso dell'uccisione dell'arcivescovo parlando alla conferenza episcopale salvadoregna.
Disse allora il Papa che il servizio sacerdotale della Chiesa, cioè di Monsignor Romero, ha avuto il sigillo immolando la sua vita mentre offriva la vittima eucaristica. E due giorni dopo, nell'udienza generale, ai fedeli riuniti affermò: lo hanno ucciso proprio nel momento più sacro, durante l'atto più alto e più divino. È stato assassinato un vescovo della Chiesa di Dio mentre esercitava la propria missione santificatrice offrendo l'Eucaristia. Così pure, nonostante le forti pressioni del governo salvadoregno perché non si recasse sulla tomba, il Papa vi andò ugualmente, anzi fu la prima tappa della visita in San Salvador. Tutti insieme sorpresi di questa decisione che significava un chiaro giudizio del Papa.
Romero, vescovo, ucciso sull'altare, è a mio avviso l'immagine che lo qualifica in maniera chiara e luminosa. È il pastore, il vescovo che resta tra la sua gente anche a costo della vita. Potremmo dire perciò che Romero fu anzitutto un vescovo, un pastore. Non era un teologo sistematico o un uomo dal pensiero organico, era piuttosto un predicatore, un amante della parola di Dio, che gli comunicava con immediatezza di linguaggio. Aveva una straordinaria abilità oratoria. Romero fu un pastore, un credente, di intensa preghiera, un sacerdote fino nelle fibre più intime della sua persona. Un mistico segnato dagli esercizi ignaziani, un devoto di Maria e del Sacro Cuore di Gesù, amante del Rosario e della visita al Santissimo Sacramento, frequenta la confessione, un credente che stava più a suo agio nel ragionamento purificatore interiore che nella leadership o nell'organizzazione attivistica.
E la chiesa che Romero, arcivescovo secondo il concilio, voleva era una chiesa vicina ai poveri. Prendendo in prestito le parole di Papa Francesco, potremmo dire che Romero sentiva l'odore delle pecore e queste ultime sentivano l'amore appassionato del pastore. È mia convinzione profonda, dopo aver scorso le migliaia di carte del suo archivio, che Romero ha attuato la Chiesa come è stata disegnata dal Concilio Vaticano II. Si potrebbe dire che è il primo martire della Chiesa del Concilio, di una Chiesa che ha scelto di essere, lo diceva Papa Giovanni, madre di tutti, ma particolarmente dei poveri. Lo affermò subito con chiarezza il suo successore Monsignor Rivera Idanas. La Chiesa che Monsignor Romero desiderava è quella che si fa vicino ai poveri, non per motivi politici o per interessi meschini, ma perché ama e vuole servire. Monsignor Romero ha vissuto il proprio motto, che era sentir con la Chiesa, una Chiesa che è comunità e che è istituzione.
È stato un vescovo che ha vissuto in un difficilissimo momento di transizione del suo paese, un momento di grande polarizzazione politica, di radicalizzazione della violenza, di profondi contrasti ecclesiali. E ancora Monsignor Rivera Idanas, suo successore e, mi piace dirlo, salesiano, che dice: non sono d'accordo con coloro che presentano Romero come un uomo intalare passato alla rivoluzione, anche se faccio mia l'affermazione che egli incarnò pienamente in quella realtà ingiusta di El Salvador e in modo coraggioso e quindi cristiano l'opzione preferenziale per i poveri che la Chiesa del Concilio Vaticano II ci chiede. Il motto che si era scelto per il suo episcopato, sentire cum ecclesia, cioè avere lo stesso cuore della Chiesa, riassume bene la sua preoccupazione di fondo. L'immagine di Romero come uomo politico è lontana dalla sua storia, è estranea dalla sua formazione spirituale e culturale, avvenuta nella Roma di Pio XII, all'Università Gregoriana. Se Romero, nel frangente difficilissimo di gravissime ingiustizie sociali nelle quali si trovava il suo paese, entra nel campo della politica, lo fa perché è costretto e solo per difendere la Chiesa e il popolo, perseguitati appunto da un regime e da uomini spietati. In un'omelia del 17 febbraio dell'80 dice: «Quello che cerco di fare non è politica». E se per necessità del momento sto illuminando la politica della mia patria, è perché sono pastore. E a partire dal Vangelo è una luce che deve illuminare le strade del paese e dare il suo contributo come Chiesa. Quel contributo che proprio perché Chiesa deve dare.
È noto che venne scelto come arcivescovo di San Salvador perché è ritenuto un moderato, rispetto all'altro candidato, Monsignor Rivera Idanas, salesiano, che era legato al predecessore di Romero, Monsignor Chavez, pastore di larghe vedute e sostenitore di un cristianesimo sociale. Monsignor Romero, in effetti, non era schierato pienamente su questa linea, sebbene ne accettasse l'indicazione di fondo. Il suo ingresso nell'arcidiocesi di San Salvador il 22 febbraio 1977 avvenne in effetti tra la freddezza del clero.
E ci fu una notte terribile quando uccisero un gesuita, padre Rutilio Grande. Infatti passano appena 18 giorni dalla sua elezione ad arcivescovo e viene assassinato uno dei suoi sacerdoti, un suo caro amico, il padre Rutilio Grande. In quell'occasione il clero si raccoglie tutto attorno al suo arcivescovo, con quell'unico episodio importante, conosciuto, che l'arcivescovo decise che in tutta l'archidiocesi non venisse celebrata nessuna messa perché tutti dovevano partecipare a quell'unica messa che lui ha presieduto e a cui parteciparono almeno 100.000 persone. Questo fatto, che pure causò a Romero qualche problema con il nunzio apostolico, gli valse il superamento non solo della diffidenza del clero verso di lui, ma un insperato movimento di unità di tutto il clero attorno alla sua figura. La morte di Rutilio Grande, non c'è dubbio che sconvolse Romero, anche perché verso questo gesuita salvadoregno nutriva una profonda amicizia, oltre che un'alta considerazione morale.
Il padre Grande non apparteneva al gruppo di gesuiti intellettuali, fini accademici, che teorizzavano il cambiamento culturale e politico del paese. Anzi, dissentiva fraternamente dalla loro cultura del progetto organico. Invece di riferirsi idealmente alla classe istruita, padre Grande aveva scelto di vivere in mezzo al popolo di Dio, in un povero villaggio non lontano dalla capitale. E qui, con quei contadini, cercava di vivere il Vangelo dell'amore sulla via della trasformazione della realtà, perché fosse più giusta, più solidale, più pacifica. Romero aveva fiducia e intimità con Rutilio Grande, benché non sempre i suoi rapporti con i gesuiti del Salvador fossero buoni.
Quando si rende conto che il presidente Molina, con cui pure aveva tenuto buone relazioni, non intende fare luce sull'assassinio di padre Grande, Romero ritiene di non poter restare passivo e assume un atteggiamento critico verso il governo. Rifiuta anche di apparire in pubblico accanto alle autorità civili per non avallare in alcun modo coloro che appaiono, se non i mandanti, quantomeno i complici dell'assassinio di Rutilio Grande. Passano solo alcune settimane e vengono trucidati altri 5 sacerdoti, alcuni giovanissimi, ordinati dallo stesso Romero. La tecnica assassina è quella tipica di non uccidere soltanto, ma di torturare o sfigurare, mutilare, insomma, di mostrare una violenza enorme sui corpi per terrorizzare e stroncare ogni aspirazione di giustizia sociale, di cambiamento della situazione sul nascere.
Il padre Octavio Ortis, ucciso con 4 giovani durante un ritiro spirituale, ha la testa schiacciata, sommamente sfigurata, come nota Romero nel suo diario. Farà vedere le foto anche a Giovanni Paolo II, che restò non poco colpito. Molti altri preti vengono espulsi dal paese o maltrattati. Dopo 2 anni di arcivescovado a San Salvador, Romero conta 30 preti perduti, tra uccisi, espulsi o richiamati per sfuggire alla morte. Si tratta di circa un quarto del suo presbiterio. Gli squadroni della morte uccidono decine e decine di catechisti delle comunità di base e molti fedeli di queste comunità scompaiono. A tutto questo si aggiungevano le profanazioni delle chiese e del Santissimo Sacramento. Insomma, con un clima di terrore si voleva scoraggiare anche il più piccolo desiderio di cambiamento della situazione. La Chiesa era la principale imputata, perché si preoccupava della libertà di predicare il Vangelo dell'amore, che comportava anche la difesa dei diritti umani e la promozione sociale. Per questo era maggiormente colpita.
Romero, di fronte a questo clima di persecuzione, reagisce da vescovo e chiede con veemenza giustizia alle autorità del paese. Queste ultime, che sono dietro i fatti di sangue, promettono l'apertura di inchieste per i fatti criminali accaduti, ma prontamente le insabbiano. L'arcivescovo si vede costretto ad attuare una nuova strategia. Inizia a denunciare pubblicamente le menzogne, le violenze, le ingiustizie perpetrate. E Romero diventa l'unica voce che può parlare nel paese. Durante la sua messa della domenica in cattedrale, gremita di contadini, Romero tiene la sua omelia sulla parola di Dio, annunciata, cui fa seguire anche la denuncia delle ingiustizie e delle atrocità compiute nella settimana precedente dagli squadroni della morte e dai militari, ma anche da altri. C'erano infatti due tipi di violenza nel paese, la violenza repressiva e la violenza eversiva dei primi gruppi di guerriglia rivoluzionaria.
La celebrazione della messa domenicale veniva seguita da tutto il paese attraverso la radio cattolica. Si poteva uscire dalla cattedrale e continuare ad ascoltare la messa lungo tutte le strade attraverso le radio accese ad alto volume. Si potrebbe dire che Romero univa l'annuncio del Vangelo alla denuncia delle ingiustizie. Il cambiamento di Romero, di cui tanto si parla, non avviene sul piano della conversione religiosa o su quello dell'amore per i poveri, bensì sul piano delle scelte pastorali, o meglio di una conversione pastorale che comprende sia il coraggio evangelico della denuncia, sia un cambiamento dei rapporti con le autorità civili.
Romero diviene consapevole della sua responsabilità di arcivescovo della capitale del paese. Già da quando era vescovo di Santiago de Maria, per fare un esempio, aveva parlato contro la violenza vile verso i contadini, ma non l'aveva fatto con quella forza che ora lo muove. Divenendo arcivescovo di San Salvador, la capitale del paese, Romero sente come una responsabilità pubblica nuova e la vive con la sua passione e la sua ferma volontà di fare tutto nel modo più serio possibile. Egli diviene di fatto il leader della Chiesa salvadoregna di un paese che anche nel nome si richiama al Salvatore e non ebbe paura di caricarsi i problemi di tutti. In privato, Romero cercherà sempre di lasciare aperta ogni possibilità di chiarificazione e conciliazione con le autorità dello Stato, non lesinando incontri, messaggi con esse, sempre chiedendo però che si facesse giustizia sull'uccisione di preti e catechisti, che la persecuzione della Chiesa cessasse e che si agisse contro la violenza.
Per quanto concerne il rapporto con i poveri, esso è presente da tempo nella sua vita. Sin dai primi anni di sacerdozio, Romero aveva mostrato una notevole sensibilità verso di loro. Giovanissimo sacerdote a San Miguel, veniva accusato di comunismo perché chiedeva ai ricchi di dare il giusto salario ai contadini e coltivatori di caffè. Diceva loro che agendo in quel modo non solo andavano contro la giustizia, ma erano essi stessi ad aprire le porte al comunismo. Tutti coloro che lo hanno conosciuto, ancora semplice sacerdote, ricordano la sua commozione e la sua tenerezza verso i poveri che incontrava. Particolare impressione fece il suo interessamento per i bambini lustrascarpe di San Miguel, che lo portò ad organizzare anche una mensa per loro. Notoria poi era la generosità verso i poveri.
C'è da dire però che i poveri, per Romero, man mano che aumentava la sua responsabilità ecclesiale, prima come vescovo a Santiago de Maria e poi come arcivescovo di San Salvador, crescevano in importanza e centralità nella sua pastorale. E il fatto che la grande maggioranza dei salvadoregni fosse costituita dai contadini lo spingeva ad identificare di fatto la povertà con la condizione concreta del suo popolo. La presa diretta con i gravissimi problemi di ingiustizia lo portò alla riflessione anche sulle cause della povertà, senza che questo significasse il superamento della carità o dell'aiuto individuale da offrire ai poveri.
Non condivise mai la tendenza di quei cristiani che scoprivano inutile la carità ed utile solo la lotta alle cause strutturali della povertà. Questo induceva, in un paese in preda a una forte ideologizzazione, alla sostituzione della carità con la politica tout court. Romero, senza sostituire la politica alla carità, ricercò la giustizia per la maggioranza povera del popolo salvadoregno. Non disprezzò mai l'elemosina, ne ritenne superflua la misericordia individuale. Sentì tuttavia sulle sue spalle di pastore il peso di una moltitudine di poveri che cercò di aiutare in aggiunta a quanto sempre praticato, con nuove soluzioni collettive.
Si potrebbe dire che divenne una storia di defensor pauperum o di defensor civitatis, che tradotto vuol dire difensore dei poveri, difensore della vita civile, riprendendo l'espressione che alcuni grandi vescovi della storia hanno meritato. Bisogna anche dire che Romero non portava a una ideologizzazione dei poveri, sapeva bene, lo diceva, che anche loro dovevano ascoltare il Vangelo, convertire il cuore e chiedere perdono al Signore per le colpe commesse. Insomma, i poveri avevano bisogno come tutti di essere evangelizzati, anzi erano i primi a cui la Chiesa doveva porre attenzione. Di più, la pastorale della Chiesa doveva ripartire dalla scelta prioritaria per i poveri. Così intendeva il Concilio Vaticano II e la scelta dell'intero episcopato latinoamericano. Era estraneo alla mentalità di Romero ritenere che i poveri fossero portatori esclusivi di salvezza, come da qualche parte si sentiva ripetere. Tutti ricordano la sua passione per la predicazione ai contadini. Era proverbiale la sua macchina con l'altoparlante sopra quando si recava nei villaggi.
Romero, pur non avendo partecipato all'Assemblea Generale dei Vescovi del Sud e Centro America, che si tenne a Medellin, ne accettò la scelta circa l'amore preferenziale per i poveri, rifiutandone però un'interpretazione ideologica e politica. Mai Romero ha pensato che i poveri fossero esenti dal peccato o che l'unico peccato fosse quello strutturale, sociale, collettivo, come era di moda pensare in quegli anni in molti ambienti. Romero riconosceva l'esistenza di un male strutturale, secondo il magistero dello stesso Paolo VI, ma non era per lui l'unica manifestazione del peccato. Nell'omelia tenuta il giorno prima della morte diceva:
«Com'è facile denunciare l'ingiustizia strutturale, la violenza istituzionalizzata, il peccato sociale, ed è tutto vero, ma da dove nasce questo peccato sociale? Nel cuore di ogni uomo. La società attuale è come una specie di società anonima in cui nessuno vuole essere responsabile e tutti sono responsabili. Tutti siamo peccatori e tutti abbiamo portato il nostro granello di sabbia in questa montagna di delitti e di violenza della nostra patria. Per questo la salvezza comincia dall'uomo, dallo strappare dal peccato ogni uomo. Nella Quaresima questo è l'invito di Dio: convertiti personalmente. Non ci sono qui, tra tutti i presenti, due peccatori uguali. Ognuno ha commesso le proprie sozzure e vogliamo incolpare gli altri e nascondere le nostre. È necessario che mi tolga la maschera. Anch'io sono uno di questi e devo chiedere perdono a Dio perché ho offeso Dio e la società».
In un'altra occasione aveva detto: «Non lanciamo soltanto slogan di cambiamenti di strutture, perché non servono a nulla le strutture nuove se non ci sono uomini nuovi che usino e vivano queste strutture di cui le persone hanno bisogno. E se le organizzazioni popolari, da lui guardate benevolmente, con la speranza che migliorassero la situazione politica di ingiustizia, usavano violenza, condannava pubblicamente anch'esse. Non si può raggiungere un fine buono, diceva, con mezzi cattivi. Quando più acuto si fa lo scontro tra il governo e la guerriglia insorgente, nel maggio del 1979, pubblica un appello contro la violenza e commenta:
«Nei giornali è stato pubblicato il mio appello a fare uno sforzo per terminare questo conflitto, dichiarando che non è l'ora di dimostrare chi sia il più forte, il vincitore, ma di dimostrare chi è più umano e chi è capace di cedere e perdonare, affinché non si debbano continuare a lamentare tragedie nei diversi settori del paese». Romero, dopo aver incontrato due appartenenti alla guerriglia, annotò nel suo diario: «Nel pomeriggio ho avuto un colloquio con due elementi della guerriglia con i quali ho cercato di mantenere ferma l'idea cristiana della non violenza. però questa gente è convintissima che non sarà la forza dell'amore ad aggiustare la situazione, ma la forza della violenza, poiché non si vogliono sentir ragioni e tantomeno esercitare l'amore cristiano. Ho sentito profondamente quanta diversità c'è fra il modo di pensare di numerosi settori della nostra patria, rappresentati da questi interlocutori, e invece l'atteggiamento cristiano dell'amore.
La scrittura e il magistero furono tra le fonti più importanti che provocarono i cambiamenti nell'atteggiamento di Romero. Egli sapeva di essere il pastore di tutti, nessuno escluso, ma aveva compreso che l'universalità del ministero pastorale si attuava partendo dall'attenzione verso i poveri. Mettere i poveri al centro delle preoccupazioni pastorali della Chiesa e quindi anche di tutti i cristiani, compresi i ricchi, era la via nuova della pastorale. L'amore preferenziale per i poveri non solo non attutiva l'amore di Romero per il suo paese, al contrario, lo sosteneva. In tal senso Romero non era un uomo di parte, anche se ad alcuni poteva apparire tale, bensì un pastore che voleva il bene comune di tutti, ma a partire appunto dai poveri, e non ha mai cessato di cercare le vie per la pacificazione del paese.
Negli ultimi mesi di vita, alcuni settori progressisti della Chiesa che prima lo esaltavano, lo criticarono duramente per aver sostenuto una nuova giunta di governo con militari riformisti e democristiani. Romero sapeva che il paese stava precipitando nella guerra civile e voleva evitarla in ogni modo. Purtroppo, dopo la sua morte, è quello che accadde. Molti invece avevano categorie mentali di rivoluzione o massimaliste, per cui qualsiasi potere costituito doveva essere rifiutato. Le riforme erano stimolate da Romero, ma la sinistra le riteneva un inganno, perché esse avrebbero abbassato la tensione rivoluzionaria. Romero pensava diversamente. Vedendo le sofferenze del popolo, si preoccupava di lenirle in ogni modo, anche con la carità individuale e anche con l'elemosina, oppure raccomandando le persone per il lavoro, ma anche aiutando materialmente i bisognosi. Altri cattolici pensavano invece che questo tipo di carità non solo non serviva, ma era addirittura nociva, perché sosteneva di fatto un sistema politico ingiusto.
Romero era un uomo di preghiera, di obbedienza e di amore per le anime. Pregava molto. Si arrabbiava se nelle prime ore del mattino, mentre pregava, lo interrompevano. Ed era severo con se stesso, legato ad una spiritualità antica fatta di sacrifici, di cilicio, di penitenza, di privazioni. Ebbe una vita spirituale lineare, pur con un carattere non facile, rigoroso con se stesso, intransigente, tormentato, ma nella preghiera trovava riposo e pace e forza. Quando doveva prendere decisioni complicate, difficili, si ritirava in preghiera. Anche da arcivescovo accadeva a volte che lasciava le riunioni, persino quelle con i politici, per andare a pregare davanti al Santissimo Sacramento e poi tornava sereno con la decisione presa.
Spesso si sente dire che erano altri a preparare le omelie più forti di Monsignor Romero. In verità, era ben nota la passione di Romero per la predicazione, come pure la facilità nel prendere la parola. Un testimone racconta come Romero preparava le omelie della domenica. Sabato pomeriggio si riuniva con alcuni amici e consiglieri, che cambiavano di volta in volta, e si discuteva e si parlava della situazione del paese. C'erano parroci, biblisti, esperti di teologia, sociologi, giuristi o semplicemente persone competenti per una questione specifica. Non mancava qualche volta la presenza, ma di rado, di gesuiti delle università del Centro America o dei gesuiti di San Salvador. Si terminava la discussione con la cena verso le 18, poi c'era la recita del rosario e quindi Romero si ritirava a leggere in genere per un paio d'ore i commenti biblici o patristici. Terminata la lettura scriveva qualche appunto e poi si recava davanti al Santissimo Sacramento e restava lì in meditazione per ore, talvolta sino a tarda notte. È quindi da escludere che Romero si rifacesse scrivere le omelie dei gesuiti. A tale proposito un francescano che ha conosciuto bene Romero, alla mia precisa domanda ha risposto: Romero era sufficientemente superbo per non farsi scrivere da altri le sue omelie.
Fu oltresì un pastore fedelissimo al magistero della Chiesa, pur avendo avuto problemi con alcuni confratelli vescovi e con qualche congregazione romana. Romero si nutrì degli insegnamenti del Concilio Vaticano II. Tra i circa 200 libri che Romero teneva con sé, i più letti erano quelli con le encicliche pontificie, i documenti del Concilio Vaticano II, il breviario e pagine varie di preghiera e devozioni, testi di Puebla, qualche scritto del cardinale Pironio, il codice di diritto canonico, vite di santi come Giovanni Bosco e opere mariane. Il cardinale Cassidy racconta che nel 1966 con Romero e qualche altro sacerdote facevano spesso giornate di approfondimento sui testi del Vaticano II. E anche la mattina del 24 marzo 1980, giorno della morte, era andato in una casa al mare con altri preti per studiare un documento magisteriale sul celibato sacerdotale. Per vedere la sua familiarità con i testi magisteriali è sufficiente scorrere le sue numerose omelie piene appunto di citazione del magistero.
Mentre vedeva aumentare la sua responsabilità di pastore, Romero nello stesso tempo sentiva crescere le minacce di morte. Ne era lacerato. Negli ultimi mesi passava non di rado dalla gioia al pianto, dalla depressione più nera alla pace profonda nella preghiera. Quando dormiva si svegliava di soprassalto terrorizzato. Qualche frutto dell'albero di avocado che cadeva sul tetto della dimora dell'ospedaletto dove alloggiava lo scambiava per uno sparo o una bomba contro di lui. Non cercava il martirio, anche se sentiva la morte avvicinarsi. Pochi giorni prima dell'assassinio vennero scoperte 72 cariche di dinamite nella chiesa dove doveva andare a celebrare. Gli fu offerta una scorta armata. La rifiutò per non mettere in pericolo la vita di altre persone. Il pastore, diceva Romero, non cerca la sua sicurezza ma quella del suo gregge. E ancora, il dovere mi obbliga a camminare con il mio popolo. Non sarebbe giusto mostrare paura. Se devo morire, morirò secondo la volontà di Dio. E il buon pastore non abbandona le sue pecore. Non me ne vado.
23 marzo 1980. Monsignor Romero quella domenica pronuncia la sua ultima omelia, che è considerata da molti la causa della sua sentenza di morte per la durezza della sua denuncia. Questo è l'appello più accorato rivolto agli uomini dell'esercito, responsabili delle violenze e dei massacri. Fratelli, appartenete al nostro stesso popolo, uccidete i vostri fratelli contadini. Ma davanti ad un ordine di uccidere che viene da un uomo, deve prevalere la legge di Dio che dice non uccidere. Nessun soldato è obbligato ad obbedire ad un ordine contro la legge di Dio. Una legge immorale, nessuno deve adempierla. E ora ormai che recuperiate la vostra coscienza e obbediate anzitutto ad essa, piuttosto che all'ordine del peccato. La Chiesa che difende i diritti di Dio, della legge di Dio, della dignità umana, della persona, non può rimanere in silenzio di fronte a così grande abominazione. Vogliamo che il governo prenda sul serio il fatto che non servono a niente le riforme se sono macchiate da tanto sangue. In nome di Dio dunque, e in nome di questo popolo sofferente, i cui lamenti salgono fino al cielo ogni giorno, sempre più assordanti, vi supplico, vi prego, vi ordino in nome di Dio, cessi la repressione.
24 marzo 1980. Monsignor Oscar Arnulfo Romero viene assassinato da un sicario del regime alle ore 6:25 del pomeriggio, 18:25, mentre celebra l'Eucaristia nella cappella dell'ospedale La Divina Provvidenza, Le sue ultime parole, prima dello sparo fatale, furono: questa Santa Messa, questa Eucaristia, è un atto di fede. Con la fede cristiana sembra che la voce della diatriba si converta nel corpo del Signore che si offre per la redenzione del mondo e che in questo calice il vino si trasforma nel sangue che fu il prezzo della salvezza. Che questo corpo immolato e questo sangue versato per gli uomini ci alimenti per dare il nostro corpo e il nostro sangue assieme a Gesù, non per noi stessi, bensì per la giustizia e la pace al nostro popolo.
Fu questo l'amen di Romero. L'omelia era conclusa. Appena pochi secondi dopo si sentì lo sparo e Romero cadde al suolo ai piedi del crocifisso accanto all'altare. Nel lontano 14 febbraio 1943 aveva scritto: «Così voglio morire, abbandonato in te e con le mie braccia e la mia fronte chini sulle tue ginocchia, che io possa morire sotto la tua protezione».
30 marzo 1980. Il rito esequiale in cattedrale è un'imponente partecipazione commossa di affetto, di ammirazione, di rispetto di tutta la sua gente. Le esequie vengono però interrotte da un attacco indiscriminato dell'esercito, che spara sulla folla, disperdendo il corteo funebre e lasciando sul terreno alcune decine di morti e oltre 200 feriti.
6 marzo 1983, Papa Giovanni Paolo II, in visita apostolica in El Salvador, nella cattedrale di San Salvador, inginocchiandosi a lungo davanti alla sua tomba, lo ricorda con queste sentite parole.
Zelante pastore, che l'amore di Dio e il servizio ai fratelli portarono fino al sacrificio stesso della vita in forma violenta mentre celebrava il sacrificio del perdono. Durante l'omelia della Santa Messa al metrocentro di San Salvador, ritorna poi a parlarvi di questo martire. Quante famiglie distrutte, quanti rifugiati, esiliati e scacciati, quanti bimbi orfani, quante vite nobili e innocenti crudelmente e brutalmente stroncate, perfino di sacerdoti, di religiosi, religiose, di fedeli, servitori della Chiesa e anche di un pastore zelante e venerato, arcivescovo di questo gregge, Monsignor Oscar Arnulfo Romeo, che tentò assieme agli altri fratelli dell'Episcopato di far cessare la violenza e di far sì che si ristabilisse la pace. Nel ricordarlo, conclude Giovanni Paolo II, chiedo che la sua memoria sia sempre rispettata e che nessun interesse ideologico tenti di strumentalizzare il suo sacrificio di pastore immolato per il suo gregge. Ecco, ci fermiamo qui, avendo presentato la vita di questo martire dei nostri tempi. E ora lasciamo che la regia raccolga eventuali vostri interventi, poi concluderemo con una preghiera. Pronto?
Padre, buongiorno, parlo dal Piemonte e voglio restare nell'anonimato.
Sì.
Allora, io voglio dire una cosa. Io ringrazio lei che avete parlato di Monsignor Romero. Noi oggi, io ascolto molto Radio Maria perché mi aiuta, io ho 80 anni. E ecco, io abbiamo bisogno di sentir parlare di santi, di servi di Dio, di venerabili, di beati, perché di tante omelie oggi si sente parlare tanto. Abbiamo bisogno di silenzio, ma di fatti. E questo chiedo a Radio Maria, che appunto ci dicono, io ascolto Don Tino Rolfi al venerdì sera che parla di Don Bosco, che è uno dei miei santi adorabili. E ecco, volevo ringraziarla e dire appunto che abbiamo bisogno, perché di questi santi sono gocce che ci aiutano ad andare avanti a raggiungere Gesù.
Grazie, molto bella la tua testimonianza e io allargo il tuo orizzonte Noi viviamo in Italia e grazie al cielo, pur avendo tanti problemi sociali, però c'è un rispetto, direi, al sostanziale della vita umana. Tu pensa che miliardi di persone nel mondo non hanno questa fortuna, dove la tua vita non vale niente se tu non sei di quelli che contano. Allora la presenza di questi martiri della fede è importantissima per dare speranza, per dare coraggio, per credere davvero che il Signore è presente anche nei momenti di lotta più dura. Preghiamo, Monsignor Romero, perché io penso che proprio ci può aiutare a essere più coraggiosi nell'essere testimoni di Cristo anche nella nostra vita personale o nelle piccole cose sociali che viviamo. Grazie. Sentiamo un'altra persona, pronto?
Pronto?
Sì, dimmi pure chi sei e da dove chiami.
Sono Carlo Barison.
Sì.
E un vecchio compagno di viaggio fino a un certo punto della vita, insieme con te, Don Ferdinando.
Ho ascoltato con molto. Me ne ricordo bene.
È già la seconda volta che ti ascolto su Radio Maria, una mattinata in cui parli. Ti ho ascoltato molto volentieri, mi piacerebbe anche incontrarti. Ti ricordo ancora con molto piacere quando hai fatto gli interventi, quella volta del tsunami, che erano l'inizio dell'anno, non mi ricordo se fosse 2000-2001, quando tu facevi, 2002, e ti ho seguito sempre ogni volta che ti ho sentito. Va bene, ti ringrazio, mi affido anche alle tue preghiere e spero di risentirti, magari o di vederti anche personalmente. Ho visto dove funzioni lì a Bologna, cercherò di mettermi in contatto.
Molto bene. Vedi Carlo, noi abbiamo avuto il dono del sacerdozio da parte del Signore e io a volte dico il vertice sarebbe davvero il martirio, quello di Romero. Poi il Signore a ognuno di noi dà i suoi doni e lo ringraziamo di ogni cosa che riusciamo a vivere con amore e anche l'amicizia, come questo momento, carissimo Carlo. Bene, ci sta ancora un intervento. Pronto?
Sì, buongiorno. Sono Maurizio, chiamo da Milano. Allora, il mio intervento è questo pensiero che mi viene. Preghiera vuol dire tante cose, ma quando noi sentiamo, vediamo... raccontare l'esempio di queste persone, di questi fratelli, no? Che sono i martiri, che nella loro depressione, sentivo parlare e questo mi ha colpito, no? Si ritirano nella preghiera e vogliono affidare la loro vita, no? Ad un abbraccio che termina con Cristo, allora questo è per tutti quanti noi qualcosa di bello che ci prende, che ci fa preghiera, perché uniamo la voce del nostro cuore alla loro. E martirio è o col sangue o con la vita di Giovanni Paolo II, che fino alla fine, con la sofferenza, con l'ostinazione, con il credere, con questa fede nell'abbraccio di Dio, che viene adatta ad ognuno in una maniera diversa e assolutamente personale, ci fa sentire proprio il cuore di uno che abbraccia quello dell'altro. Mi scusi, ma mi viene questo pensiero, questa sollecitazione sentendo la trasmissione. Buona giornata.
Ti ringrazio Maurizio, veramente è un intervento che conclude in modo significativo questa trasmissione, ne condivido al 100% tutto quello che tu hai detto e ti aggiungo solo che noi cristiani stiamo dimenticandoci che il cristianesimo nasce dal sangue dei martiri. Farsi cristiano all'inizio voleva dire sapere che la tua vita terminava col martirio. Oggi qualcuno si fa cristiano per dormire in poltrona, mi pare che c'è una grande contraddizione. Quindi ti ringrazio molto e io passerei alla preghiera finale che abbiamo preparato proprio per ricordare Monsignor Romero, una preghiera leggermente lunga, ma insomma che ci coinvolge, seguitela con fede. Noi ti invochiamo, Vescovo dei poveri, intrepido assertore della giustizia, martire della pace. Ottienici dal Signore il dono di mettere la sua parola al primo posto e aiutaci a intuirne la radicalità e a sostenerne la potenza anche quando essa ci trascende.
Liberaci dalla tentazione di decurtarla per paura dei potenti, di addomesticarla per riguardo di chi comanda, di svilirla per timore che ci coinvolga.
Non permettere che sulle nostre labbra la parola di Dio si inquini con i detriti delle ideologie, ma dacci una mano perché possiamo coraggiosamente incarnarla nella cronaca, nella piccola cronaca personale e comunitaria, e produca così storia di salvezza.
Aiutaci a comprendere che i poveri sono il luogo teologico dove Dio si manifesta, è il rovetto ardente e inconsumabile da cui Egli ci parla.
Prega, Vescovo Romero, perché la Chiesa di Cristo, per amore loro, non taccia. Implora lo Spirito perché le rovesci addosso tanta parresia da farle deporre finalmente le sottigliezze del linguaggio misurato e farle dire a viso aperto che la corsa alle armi è immorale, che la produzione e il commercio degli strumenti di morte sono un crimine, che gli scudi spaziali sono oltraggio alla miseria dei popoli sterminati dalla fame, che la crescente militarizzazione del territorio è il distorcimento più barbaro della vocazione naturale dell'ambiente.
Prega, Vescovo Romero, perché Pietro, che ti ha voluto bene e che 2 mesi prima della tua morte ti ha incoraggiato ad andare avanti, passi per tutti i luoghi della terra pellegrino di pace e continui audacemente a confermare i fratelli nella fede, nella speranza, nella carità e nella difesa dei diritti umani là dove essi vengono calpestati.
E infine, Vescovo Romero, prega per noi, perché il Signore ci dia il privilegio di farci prossimo come te per tutti coloro che faticano a vivere. E se la sofferenza per il Regno ci lascia dalle carni, fa che le stigmate lasciate dai chiodi nelle nostre mani crocifisse siano ferritoie attraverso le quali possiamo scorgere fin d'ora cieli nuovi e terra nuova. Ecco, concludiamo così la nostra trasmissione su Monsignor Romero. Io vi anticipo che ci risentiremo il 21 marzo, dove presenteremo un'altra figura di martire significativa, Don Andrea Santoro. Buona continuazione dell'ascolto di Radio Maria, buona giornata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.